Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Ed eccoci sempre sintonizzati in diretta su Radio Vaticana Italia, ben trovati all'ascolto da Antonella Palermo. Ci auguriamo che questa visita del Papa e le parole che pronuncerà da qui trovino menti e cuori aperti ad accoglierle affinché si mettano in pratica i valori irrinunciabili della dignità della persona umana, i valori della pace e della fratellanza. È l'auspicio che esprime Monsignor Bruno Musarò, nunzio apostolico in Egitto, ad un paio di settimane dal viaggio di Papa Francesco al Cairo dopo i due recenti attentati nelle chiese copte. Ci colleghiamo con il Cairo, dove al telefono c'è il padre gesuita Oliver Borg, che è di origini maltesi, insegna teologia spirituale all'Istituto Superiore di Studi Religiosi al Cairo ed è anche padre spirituale al seminario copto cattolico. Allora, ben trovato padre Oliver. Ci racconti un po' come si presenta la città in questi giorni, cosa le raccontano i copti che conosce, che incontra, qual è il loro stato d'animo e come stanno reagendo le persone.
Bene, come potete immaginare, tutto il paese è molto scosso da quel che è successo domenica scorsa, che siano cristiani o musulmani. Chiaro che i copti si chiedono cosa succederà in questi giorni, perché ci sono tutte le feste, la gente di solito, le chiese sono proprio pienissime di gente. Allo stesso tempo stavamo confessando proprio ragazzi e ragazze delle scuole in questi giorni e tutti dicono abbiamo paura, ma andiamo avanti. È certo che il governo attualmente, noi anche per entrare in casa, per esempio, che la nostra residenza è vicino a una chiesa, c'è molta sicurezza, tutto è chiuso, per entrare ci frugano tutto per vedere. Perciò ed è normale, perché dopo quello che è successo ci vuole molta sicurezza e probabilmente per i giorni delle feste ci sarà anche l'armata davanti alla chiesa. Ma la gente comunque dice va bene, dobbiamo andare avanti, non possiamo cedere a queste minacce che vogliono dividere il paese e farci vivere nella paura.
Quindi una reazione determinata,
sì,
positiva.
Sì, molto determinata, che sia da parte del governo e da parte del popolo anche. E in questo c'è molta solidarietà tra cristiani e musulmani, tra il popolo.
Che si esprime come?
Che si esprime, per esempio, quando c'è stata l'esplosione, immediatamente sono scesi anche i musulmani per andare a donare sangue per le vittime. E sono scesi a scandire: questo non è l'Egitto e noi non vogliamo questo, questo non è l'Islam.
Ecco,
il problema è piuttosto il discorso religioso poi che si fa nelle moschee. E infatti il presidente ieri ha nominato lui un nuovo comitato superiore per combattere il terrorismo, nel quale ha dato a lui anche il compito di lavorare sul discorso religioso, perché purtroppo ci sono molte promesse dall'Azhar ma poco che succede nella realtà. Per il momento non è cambiato niente in realtà nei discorsi che vengono dalle moschee. Ogni venerdì i discorsi che sentiamo dalle moschee, niente è cambiato assolutamente.
Perché secondo lei?
Perché ci vuole tempo per cambiare, bisogna cambiare non solo il capo dell'Azhar, che credo lui veramente vuole cambiare, ma bisogna cambiare tutto lo staff dell'università, che molti sono piuttosto tradizionali.
Come spiegare le ragioni di un attentato come questo? Sappiamo che purtroppo non è stato il primo.
No.
Perché i copti sono presi di mira?
Prima di tutto perché è chiaro che colpire i cristiani vuol dire riuscire a dividere il popolo, ed è quello che vogliono, creare divisione nel paese, creare scontento contro il governo, soprattutto che il governo dei fratelli musulmani è stato mandato via dalla rivoluzione, perciò non sono contenti e vogliono creare confusione, come fanno dappertutto, come fanno anche in Europa, e creare divisione e odio tra una fazione e l'altra. In questo non credo che riescono, però chiaro che creano caos e creano molta, molta pena, insomma.
E come avete reagito alla conferma del viaggio del Papa in Egitto a fine mese?
Questo sono, la gente è contentissima, infatti, perché si chiedeva, ma il pace, certamente il Papa non verrà, e già avevano cominciato a dire che è annullato. Invece le dichiarazioni che anche ieri hanno parlato sia Sandrini che Turan sono molto apprezzati dalla gente e sentono proprio questa solidarietà e il coraggio che il Papa ha di venire, malgrado le difficoltà, ad appoggiare il popolo e soprattutto gli ortodossi e i cristiani in questa situazione.
Quindi perché è importante che venga Francesco?
È molto importante perché vuol dire che, come dice lui è sui passi di San Francesco, no? Che è venuto in un momento dove c'era molta divisione tra cristiani e musulmani, era il momento delle crociate, lui è venuto con un messaggio di pace e dire noi possiamo vivere insieme. Ed è questo che noi vogliamo dire pure, che noi possiamo vivere insieme, noi vogliamo la pace, non queste divisioni. Poi viene proprio per appoggiare la Chiesa ortodossa e l'ha detto ancora che è una chiesa attualmente martire, e viene a pregare nei luoghi dove sono stati uccisi i martiri, insomma.
Infatti è un viaggio all'insegna del dialogo ecumenico ed interreligioso.
Sì, sì, sì. Ed è questo molto importante, perché è chiaro che loro vogliono uccidere tutto quello che è dialogo interreligioso, e non dobbiamo cedere a questi. Sono i terroristi e sono quelli che sono dietro. E in fondo tutto questo è per ragioni politiche, di gente che nascosta manda gli altri a uccidersi, convincendo loro che così guadagnano il paradiso. Ma se fossero così convinti, perché non vanno loro a guadagnarselo?
Cosa renderebbe la società egiziana, così come altre società medio orientali, più robusta, meno vulnerabile ad attacchi di questo genere?
Ma credo ci sono molte cose. Una di loro, per esempio, qui nel paese c'è una povertà molto grande, ma purtroppo con la situazione economica anche mondiale, con il turismo che è stato distrutto da 5 anni, c'è molta povertà. Chiaro che questo rende i giovani, che non vedono molta speranza, molto vulnerabili. Poi c'è anche tutta la questione di come l'Occidente guarda l'Islam, che rende molto amari alcuni giovani e anche non giovani, perché è chiaro che arabo significa terrorista e musulmano significa terrorista, questo li offende molto.
Però all'interno del paese, si dovrebbe migliorare qualche
più
cosa.
Libertà, diciamo, e in un certo senso quello che è ridicolo è che non capiscono che facendo questi attentati la libertà, le ragioni per rendere i controlli ancora più duri sono esacerbati, perché per esempio adesso il governo ha dichiarato, e si capisce, lo stato d'emergenza almeno per 3 mesi, perciò ci sarà ancora meno democrazia che prima.
Quindi in Egitto le primavere arabe di fatto a che cosa hanno portato ad oggi?
Piuttosto un autunno, se non un inverno, perché la situazione è molto difficile.
Quando si dice, chiedo scusa, proteggere i cristiani, secondo lei è un'espressione che si presta anche a qualche interpretazione ambigua?
Sì, secondo me bisognerebbe dire proteggere tutti quelli che sono vulnerabili, non solo cristiani, perché le vittime non sono solo cristiane, ci sono molti musulmani che sono stati uccisi, anche per esempio negli attacchi che ci sono stati nel Sinai, dove i cristiani hanno dovuto abbandonare le loro case perché li hanno bruciati, ma subito dopo sono andati anche nelle case dei musulmani e hanno detto se non obbligate le donne a mettere il niqab, cioè il velo completo, bruceremo anche le vostre case, e di fatti hanno bruciato alcune case e ucciso alcune persone. Per loro l'importante è creare confusione, creare divisione, creare scontento, dire ecco, avete fatto rivoluzione, che cosa avete preso? Purtroppo c'è molta disinformazione, quasi direi, o almeno un'informazione che non è molto precisa, e a volte anche da parte di noi, anche del clero, che invece di aiutare a un'apertura più grande, incoraggiamo certi estremismi e certi.
Quale valore ha per lei dunque essere tornato dopo tanto tempo? Ricordo che lei è stato per diversi anni a Beirut.
Ho fatto 21 anni d'Egitto, poi adesso dopo 21 anni ci sono tornato.
Quindi la metà della sua missione si è concentrata proprio in Egitto.
Primo amore. All'inizio non volevo nemmeno venire, io che sono romantico volevo andare in Amazzonia, in Brasile per fare il Francesco Saverio del Brasile.
Ecco.
Mi hanno mandato in Egitto e in realtà mi sono innamorato dopo una settimana. E
di cosa in particolare? Di cosa? Cosa la attrae tuttora di questo paese?
Di un popolo molto buono, molto accogliente, molto umile, semplice, ma esattamente è quello che mi fa male è che l'impressione che si ha in Europa che questo sia il popolo egiziano fanatico è il contrario della realtà, perché è un popolo molto molto accogliente e aperto.
E lei principalmente è tornato al Cairo per rilanciare le attività del Centro Ignaziano di formazione spirituale e pastorale che fondò lei stesso diversi anni fa. Allora, cosa fate in concreto e come contribuite appunto a risvegliare pastoralmente donne e uomini di questa realtà così complessa?
Qui è di formare gente per accompagnare gli altri nell'accompagnamento spirituale, accompagnare anche esercizi spirituali, soprattutto per i giovani. E poi speriamo poter fare qui quello che abbiamo fatto anche in Libano, dove dirigevo un centro, una formazione di persone per lavorare nella pastorale della famiglia, perché come ci ha ricordato anche il Papa, il sinodo sulla famiglia è un ambito oggi che è in grande, grande bisogno di operatori pastorali, perché la famiglia è in crisi e non dico niente di nuovo dicendo questo. Matrimoni misti anche tra cattolici e ortodossi, a volte ci sono dei problemi, ma è tutto. Poi la difficoltà, la generazione nuova con tutti i media è molto aperta e idealizza l'Occidente, invece le famiglie che molto spesso vengono dal sud, che sono molto tradizionali, le difficoltà in famiglia sono molto grandi. La sfida più difficile è di cercare di formare appunto ai veri valori e di far scoprire che bisogna vivere i valori del Vangelo, ma adattandoli al mondo di oggi, come dice il Papa. Prima di essere cristiani bisogna essere umani, è molto importante per me, perché qui un po' influenzati anche dalla spiritualità dei padri del deserto, del monachesimo eccetera, si guarda il mondo e la vita nel mondo quasi con bisogna fuggire il mondo. Mentre per chi non è monaco bisogna vivere nel mondo e portare i valori proprio vivendo incarnati nel mondo. Si sente gente dire no, dobbiamo, il mondo è tutto cattivo e tutto quello che viene dal mondo moderno è da negare. E questo non si può.
Allora, padre Oliver, magari ci risentiremo proprio in occasione del viaggio del Papa, che immagino lei seguirà.
Speriamo che abbia il tempo anche di venire a salutarci noi gesuiti.
Ecco.
Anche se è un programma molto molto pieno.
Buoni riti della Settimana Santa. La comunità copto-cartolica continua a viverli con grande partecipazione e intensità. Non ci vuole rinunciare nonostante l'esposizione a dei rischi elevatissimi.
No, cioè ci saranno, hanno dichiarato cattolici e ortodossi, ci saranno le feste in chiesa. Le feste esteriori, eccetera, questo no, anche per rispetto delle famiglie delle vittime. Il Papa Tawadros ha dichiarato che lui voleva funerali di martiri, cioè li hanno seppelliti come nuovi martiri della Chiesa ortodossa. È quasi stata una canonizzazione, se vuoi, perché veramente, e anche il Papa ha ripreso questo, perché sono veramente morti in nome di Cristo.
In questo solco davvero di santità, a questo punto noi ci lasciamo. Una buona Pasqua a tutta la sua comunità.
Arrivederci, e che la speranza della Pasqua di Cristo ci accompagni tutti.
L'anima vola, le basta solo un po' d'aria nuova.
Radio Vaticana Italia. Io vi ricordo il nostro numero, se volete scriverci i vostri messaggi WhatsApp, 335 12 43 722. Saluto e ringrazio Massimo Guerrini in console, Andrea De Angelis in regia. Il nostro sito è radiovaticana.va. Da Antonella Palermo, buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia.
Sorriderò se ti accorgi di me fra la gente. Sì, che è importante che io sia per te in ogni posto, in ogni caso, quella di sempre.
Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia nel Lazio sul canale 882 del digitale terrestre televisivo.
Streets I used to own. Una farsa, diciamo così, un pezzo fatto contro la speculazione edilizia della mia città, no? Il caffè serve un po' a coprire tutte le magagne, tutte le cose, perché noi napoletani soprattutto siamo sempre abituati a dire pigliamoci un caffè.
Se vattano, se mangiano la città e noi vanno.